Ecco, in questo brano noi continuiamo il viaggio, in questo capitolo 18 di Luca, dopo aver ascoltato la domenica scorsa la parabola della vedova inopportuna che introduceva il tema della preghiera. Andiamo avanti col tema della preghiera, cioè questa preghiera deve avere delle caratteristiche. Gesù sta insegnando a pregare, queste sono delle vere didascalie che il Vangelo di Luca ci fornisce su questo tema. E allora mette a confronto due tipi di preghiere e dobbiamo trovare qual è il problema, ovvero sia ci sono qui due uomini, un uomo che prega con una serie di parole e parla tantissimo peraltro, con tanta descrizione anche di se stesso, della sua vita, e dice una serie di cose, e c'è un altro che dice una semplice frase ed è peraltro in condizioni molto inadatte all'atto della preghiera, essendo un pubblicano, ovvero sì, essendo una persona che vive disonestamente, mentre l'altro è un uomo che vanta degli atti molto perfetti, puri, digiuna due volte alla settimana, paga le decime di quanto possiede e cose di questo genere. Allora, qual è il problema? Il problema di questo testo è metterci di fronte a qualche cosa che deve tirar fuori qualcosa che è in noi. In noi ci sono entrambi questi due uomini. In fondo, nella preghiera, noi abbiamo la sfida di una o l'altra parte. Ma uno può guardare questo fariseo che è così antipatico, così sgradevole nelle sue frasi, così tronfio. Ma come ci si può identificare con questo uomo? Cioè, chi mai tiferà per questo uomo? È chiaro che appare al nostro orecchio molto più simpatico direttamente, prima ancora che Gesù definisca la preghiera del pubblicano accolta, ricevuta e portata a compimento da Dio stesso, noi tutti quanti ci schieriamo dalla parte del pubblicano. E questo non è così semplice, perché dobbiamo vedere qual è il punto. La realtà del fariseo è un parlare in fondo di se stesso. La sua non è una preghiera. Lui è centrato sulla sua realtà. Oddio, ti ringrazio perché non sono, ma sono, faccio, non faccio. Lui sta lì. Ringrazia Dio. Ma ringrazia per un possesso, il possesso del suo proprio ego, che è tanto bello, tanto simpatico, tanto presentabile. Il grottesco di questo uomo, a parte questo vanto inopportuno, sgradevole, antipatico, è che lui non sta veramente chiedendo niente, lui non prega, lui si celebra. Ovvero sia, la sua non è una preghiera fondamentalmente perché parte da se stesso e resta a se stesso. Iniziamo qui a capire un po' meglio qual è il problema di questo testo. Posto che a fronte di questo fariseo c'è il pubblicano che è uno che non osa alzare gli occhi al cielo, ovvero sia per lui il cielo è una presenza. Non è uno strumento da usare più o meno, è qualcosa di fronte alla quale lui sta con un atteggiamento fisico che implica un imbarazzo, si batte il petto e chiede di essere perdonato, chiede nel greco del testo, chiede proprio l'espiazione. Usa un termine un po' particolare, non è il classico verbo che si usa per chiedere pietà, chiedere la misericordia, chiede di essere trasformato, chiede che sia fatta per lui l'espiazione, che sia per lui possibile quello che l'ebraismo celebrava nel giorno del gran perdono, il giorno che si chiama in ebraico il giorno Yom HaKippurim, il giorno appunto della copertura del peccato. Ecco, chiede che per lui sia possibile ritornare nell'alleanza, essere tolto da quello che sta vivendo. Di fatto il centro è l'atto di Dio: abbi pietà di me, cioè tu fa qualcosa per me, io per quanto mi riguarda, posso solamente dire chi sono, un peccatore. È una definizione. Allora, la preghiera è una relazione con Dio ed è una richiesta a riguardo di una sua azione. Non è una sottolineatura della nostra identità, non è una autocontemplazione. E qui iniziamo a capire che purtroppo questa deriva nella preghiera è molto attraente, è quella di essere di fronte al rapporto con Dio come quelle persone che ti vengono a trovare e ti parlano sempre di se stesse, che parlano sempre di sé, che girano sempre nel bene e nel male per vantarsi o anche per rimestare nella propria incompiutezza, per leccarsi le ferite, per esecrare i propri errori. Ci sono varie forme di narcisismo: c'è un narcisismo positivo, c'è un narcisismo negativo, c'è un narcisismo che è quello di questo fariseo totalmente innamorato delle sue opere, e quello che è proprio totalmente disamorato del suo proprio io. Comunque uno sta da quelle parti lì, parla sempre di se stesso. Qual è il problema? Il problema è che questo uomo a un momento sente, come dire, che ha bisogno di un confronto, che c'è qualcosa che deve dare base. E allora cosa fa? Io sono così bravo, io sono tanto, tanto eccezionale e non sono come gli altri. Io non sono come gli altri. Lui ha bisogno di un paragone, qualcuno che sta peggio di noi, lo troviamo sempre. C'è un bellissimo testo di Evagrio Pontico che dice che la radice di ogni ira è ritenersi giusti. E come fa un uomo a ritenersi giusto? Si confronta con gli altri. Come fa a non ritenersi giusto? Si confronta con Dio. E questo è il punto. Il pubblicano si misura con Dio. Il fariseo si misura con quelli che gli è più comodo guardare quando vuole essere. Il vero problema è non vivere in una vera relazione con Dio. E la preghiera diventa una barzelletta, una fiera della vanità, un narcisismo sterile, vuoto. Molto spesso noi nella preghiera andiamo avanti faticosamente e senza gioia e senza frutto perché restiamo profondamente ancorati al nostro atto di pregare. Noi abbiamo bisogno di imparare l'arte di lasciarci trovare da Dio quando preghiamo, di lasciarci anche ridimensionare da Dio, di dargli l'iniziativa, stare al suo cospetto con semplicità e lasciando che poi esca fuori tutta la nostra infinita povertà. Essere fragili, lo si può fare davanti a Dio. Davanti a Dio noi abbiamo il diritto di essere poveri. Davanti a Dio finalmente non siamo più in competizione, non dobbiamo contare i nostri vanti, non abbiamo nessun bisogno di essere in questa faticosa ricerca della nostra propria giustizia, che non serve a niente e peraltro non interessa a nessuno, che solamente ci rende freddi, capaci di giudicare. Ecco, dice la nuova traduzione, l'intima presunzione di essere giusti e il disprezzo degli altri. Questi sono i destinatari della parabola. Un po' tutti noi abbiamo questa deriva. Per sopravvivere alle nostre sconnessioni, trovare qualcuno da disprezzare, trovare qualcuno da considerare peggiore di noi, e così ci riconsoliamo. Vale la pena di abbandonare questa perdita di tempo, perché fondamentalmente non ci porta da nessuna parte. L'unica cosa che ci porterà a una novità, a un giorno del perdono, a un giorno del cambiamento, è metterci nelle mani di Dio, poveri come siamo.